Ed oggi parleremo di quello che è il nostro lavoro, del giornalismo e della sua importanza nel contrasto alla mafia. Per fare ciò partiamo da alcuni dati diffusi da Ossigeno per l'informazione. Si parla circa di 2200 giornalisti minacciati negli ultimi 8 anni, 506 dei quali solo nel 2014. E questi sono i dati diffusi da Ossigeno per l'informazione, che ha poi proposto di creare uno sportello unico nazionale per denunciare le minacce rivolte ai giornalisti, d'altra parte per codificare i criteri di assegnazione delle scorte e definire un codice di comportamento condiviso dei direttori e degli editori sul modo appunto di integrare la protezione fornita dalle forze dell'ordine e di dare visibilità alle vittime di minacce, sviluppare il giornalismo di squadra per ridurre il rischio dei cronisti che seguono le vicende più delicate e rendere così trasparente l'effettivo assetto proprietario dei giornali. Non è un caso dunque se recentemente l'Italia è stata declassata nella graduatoria internazionale di Reporter senza frontiere sulla libertà di stampa, posizionandosi al 73° posto su 180. E tra l'altro si sottolinea anche che in Italia il 40% delle intimidazioni in un giorno è costituito da abuso di azioni legali, in particolare delle denunce per diffamazione. Quindi oggi parleremo di tutto ciò con un ospite d'eccezione, in collegamento da Palermo, Salvo Vitale, compagno e collega di Peppino Impastato, che saluto e a cui subito chiedo di ricordarci chi era Peppino.
Su Peppino le caratteristiche fondamentali sono quello della rottura con la famiglia e con l'ambiente, quindi questa sua forma di ribellione critica contro come dire, le distorsioni del nostro tempo, della nostra civiltà. Questa sua eredità del 68 è un'eredità proprio molto ribelle. E l'altra cosa, questo suo bisogno di comunicare la propria voglia di costruire un mondo nuovo, non di tenersela dentro, e quindi di aggregare attorno a sé, attorno alle proprie idee persone. Peppino è una persona dotata di molta socializzazione. Qui ci sono delle persone che magari proprio guardandole sente una sorta di fluido, per cui ti attraggono o ti respingono. Peppino è una di quelle che riusciva proprio a prima vista a creare un fluido, un rapporto positivo. Quindi un comunicatore, un ribelle, senza dubbio, come dire, è un comunista soprattutto, non bisogna dimenticare questa caratteristica fondamentale della persona di Peppino, nel senso che per il comunismo di Peppino era un po' legato alla nostra scelta extraparlamentare, cioè di non militare in nessuno dei partiti politici di allora e di essere fortemente critici con tutte le forme, diciamo così, di assuefazione della borghesia e di cancellazione della democrazia. Quindi, diciamo così, la nostra scelta era extraparlamentare di sinistra, come ci chiamavano allora, dopo una serie di peripezie varie andò a finire in un movimento, quello di lotta continua, che appunto non era un partito. A proposito di partito, mi fa pensare, con Peppino abbiamo militato, la nostra prima esperienza politica andò a finire in un partito che si chiamava Partito Comunista d'Italia, dove per avere la tessera bisognava fare 2 anni di apprendistato. Ci rimanemmo 6 mesi e ci cacciarono via per indisciplina di partito, perché alle 6 bisognava essere pronti ad andare a distribuire volantini ai cantieri navali e cose di questo tipo. Comunque, diciamo che la scelta di lotta continua, e in un certo senso ci dotava di un quotidiano che era molto ma molto efficace e che Peppino vendeva per le strade vicine, sì, e nello stesso tempo ci dava dei riferimenti con esponenti della sinistra extraparlamentare nazionali. Quindi, riassumendo il tutto, la ribellione all'interno della famiglia, non bisogna dimenticare che il padre di Peppino, Luigi Impastato, era cognato di Cesare Manzella, in assoluto il capomafia vicino, sì. La rottura per Peppino significò rottura con il proprio padre, significò andare a vivere spesse volte fuori dalla famiglia da solo e quindi imparare a costruirsi con le sue forze sia una cultura, sia una prospettiva politica e sia anche il modo di esistere e sopravvivere.
E nel 76 Peppino fondò quella che è stata chiamata Radio Out, una radio libera senza pubblicità che faceva controinformazione. Cosa si intendeva con controinformazione?
Tenuto presente che dal momento in cui Danilo Dolci crea la sua prima radio libera a Partenico nel 1970, al 1976-77, anno in cui nasce Radio Out, sono 7 anni che comunque significano la diffusione in Italia delle radio libere. Intorno al 75 ne nacquero circa 5.000 in tutta Italia. Radio Auto apparteneva a questo circuito, però era una radio un po' atipica, nel senso che era una radio assolutamente politicizzata, era una radio che faceva molta, ma molta informazione e faceva musica di un certo tipo. E soprattutto, cosa vuol dire fare controinformazione? Controinformazione significa che rispetto alla gestione sia dei giornali che della RAI di allora, che privatizzava interamente il modo di fare notizia, fare controinformazione significa cercare di, all'interno delle situazioni sia comunali che regionali che nazionali, cercare di vedere qual era la vera realtà dei fatti o la chiave di lettura dei fatti un po' diversa da quella che davano i giornali. Quindi diciamo, questo è un aspetto. L'altro aspetto invece era quello di fare informazione dal basso, cioè di andare a cercarsi la notizia tra la gente, di far sentire e parlare la gente dei loro problemi. E la radio era un po' uno strumento a servizio della popolazione, della cittadinanza. Uno strumento non solo così di formazione, ma anche di informazione. Per Peppino la radio doveva essere proprio lo strumento per creare coscienze politiche. La controinformazione doveva servire a questo, diciamo, quindi è uno strumento proprio, direi, educativo e pedagogico, oltre che informativo.
E tra l'altro una delle peculiarità di Radio Out era proprio quella di mettere
il ridicolo, di denunciare i mafiosi, anche di prenderli in giro facendo della satira.
Sì, la satira era proprio lo strumento più efficace, con una trasmissione che si chiamava Onda Pazza, che veniva trasmessa venerdì sera, molto, quasi tutta fatta sull'improvvisazione, però sulla base di un canovaccio di notizie. Per quanto riguarda Terrasini, era la radio, me ne occupavo io, per quanto riguarda Cinisi Peppino, da notizie che venivano elaborate in una sorta di dimensione mistica, surreale, dove accompagnando con le musiche adatte si metteva in ridicolo il boss intoccabile, si mettevano in ridicolo i politici collegati e associati col boss, e magari inventando, che ne so io, un villaggio indiano, come abbiamo fatto facendo un western a Mafiopoli, oppure ripristinando, rifacendo alla radio la festa della ricotta, che era una delle cose tipiche di Sinisi, dove Badalamenti faceva un po' la parte del boss che regola la vita di quel paese. Essere messi in ridicolo per i mafiosi significò essere, come si dice, non avere rispetto nei loro confronti. E siccome il rispetto è la caratteristica fondamentale degli ambienti siciliani, ecco che l'omicidio di Peppino ha subito questa chiave di lettura, assieme ad altre ovviamente.
Stavamo parlando appunto di Radio Out.
Tra l'altro la vostra attività in radio non era ben vista dalla popolazione.
No, la nostra attività, così come la nostra presenza, era un po', come si dice, un pugno nell'occhio nei confronti di un sistema sedimentato che era andato avanti sempre con le stesse regole, per cui noi eravamo dei disturbatori della quiete pubblica, se così si può dire. Anche la radio quindi aveva un po' questo di cercare di essere circondata da un cordone sanitario, da un cumulo di menzogne che venivano buttate nei nostri confronti, la cosiddetta macchina del fango, per cui noi eravamo terroristi, eravamo drogati, facevamo le orge sessuali, eccetera. Fango che significava anche il divieto totale ai ragazzi di avvicinare la nostra radio. Questo ci ha impedito, come si dice, di poter andare avanti. Le nostre risorse umane si sono ben presto esaurite e non abbiamo avuto più ricambi. Diciamo che ci hanno un po' fatti spegnere, circondandoci appunto di questo cordone sanitario.
Anche se l'esempio di Peppino è ancora molto vivo.
Il Peppino è considerato un po' sempre una sorta di estraneo nel paese di Cinisi, nel senso che anche se i tempi sono un po' cambiati in alcune cose, stenta ancora a essere accettato per quello che è stato realmente. A Cinisi non omogeneo al sistema, così scrive la Commissione Antimafia. E questa mancanza di omogeneità, per alcuni aspetti, io ritengo che ancora rimanga nel suo paese.
Lei tra l'altro oggi tuttora collabora con Pino Magnaci, direttore di Teleiato. Com'è lavorare con lui? Che comunque il suo esempio è molto simile a quello di Peppino per certi punti di vista, il suo fatto di denunciare.
Per alcuni aspetti sì, tieni conto che fare informazione dalla televisione è un po' diverso che dalla radio, per cui non solo bisogna costruire o documentare una notizia, ma metterci anche le immagini. E comunque la caratteristica è lavorare con Pino, per alcuni aspetti è sempre grazioso, soprattutto quando andiamo a trovare delle notizie che escono un po' dal circuito delle informazioni che circolano normalmente. Quindi questo di qua per alcuni aspetti mi diverte anche il fatto che non c'è nulla di organizzato, ogni volta tutto è in una sorta di confusione totale, di disorganizzazione, però alla fine in maniera miracolosa esce fuori il telegiornale ogni giorno.
Lei come Pino ha ricevuto delle intimidazioni?
Ma no, io particolarmente no, io sono sempre uno che diciamo cerca di regolare quello che mi limite della denuncia penale, però senza arrivarci proprio direttamente. Comunque in ogni caso in tutto questo c'è una sorta di gradino in cui si comincia con la piccola intimidazione, con il graffio nella vernice della macchina, si va avanti come nel caso di Pino, magari con le minacce e con un pugno, oppure con il caso dei cani, c'è una sorta di scala che poi può diventare un po' rischioso, pericolosa quando si va un po' più avanti, perché per i mafiosi quando vedono che non c'è più nulla da fare l'ultima decisione è quella della sentenza di esecuzione. È successo a molti giornalisti in Sicilia, tutto questo però non vuol dire ritirarsi, perché insomma se si cede alla paura bisogna anche mettersi nell'ordine di idee che bisogna accettare un sistema mafioso in cui si vive. Allora a questo punto uno si ribella, se poi in gioco ci sono altre cose non si può mettere vivere in una condizione di paura, assolutamente.
E di certo l'esempio di Pino per tanti giovani e anche di Peppino può essere utile da, insomma, da seguire per chi volesse intraprendere questa strada del giornalismo, magari praticandolo proprio in Sicilia o in generale al sud?
Senza dubbio oggi non è che la libertà di informazione, come si vorrebbe fare, brilli. Non a caso nell'ultima graduatoria di Reporter San Frontier credo che siamo caduti, soprattutto in questi ultimi due anni, verso il 70° posto nel mondo, cioè il che significa che abbiamo un'informazione assolutamente filtrata, misurata, lavorata, fondata solo su alcune notizie, sull'interpretazione di alcune notizie. Per dirti una banalità, tiene conto che Salvini non avrebbe potuto mai diventare un leader così popolare se non fosse stato l'uomo più trasmesso in tutte le televisioni in questi ultimi due anni. È una notizia, non la dico io, è venuta sul giornale qualche giorno fa. Quindi diciamo così che l'uomo politico, così come le idee, quando sono pompate opportunamente, è chiaro che riescono a prevalere. Noi, diciamo, il campo, te lo dico molto francamente, il campo sì, di fare informazione è un po' diverso e libero in Sicilia, ancora per me è assolutamente chiuso. Detto io, esperienza di Teleiato, non è che ci siano molte altre emittenti che lo facciano, e quindi è un campo da conquistare proprio facendo lotte sul serio e mettendoci a volte anche proprio oltre che la faccia anche la propria persona. Io mi auguro che ci siano dei giovani, ce ne sono tanti che vengono a fare dell'esperienza, ma non vorrei fosse una cosa provvisoria. Però tieni conto che fare informazione significa anche trovare chi ti paga il giornale, chi ti paga la notizia. Tu sai quant'è la tariffa per ogni articolo del giornale di Sicilia? 3 euro. Vuol dire che sì, Fare 10 articoli per avere 30 euro in un giorno. Quindi attualmente è proprio un campo chiuso, assolutamente difficile da conquistare. C'è un ognuno poi se lo volesse fare per i fatti suoi, anche là oggi avere una frequenza televisiva per fare una televisione, ecco la cosa che ci vogliono i soldi di Berlusconi, altrimenti non ce la fai. Quindi le mie prospettive per il futuro non è che siano rose.
Lei crede ci sia speranza in Sicilia?
No, in questo momento non vedo assolutamente niente, perché ti ripeto, non si tratta solo di voler fare una cosa, ma di avere gli strumenti per farla, e gli strumenti in questo momento, soprattutto quelli economici, non ci sono.
Magari a volte serve, come quello che si è deciso di organizzare a Bologna, una giornata dedicata alle vittime della mafia, proprio per riattirare l'attenzione su queste tematiche. Lei pensa che organizzare giornate di questo genere sia utile o sia un'iniziativa fine a se stessa?
Ma io, giornate di questo, cioè manifestazione è sempre bene farne, se ne dovrebbero fare anche di più. Anche se al limite a volte e spesso oltre sono un atto di presenza, è sempre un momento in cui si sta con gli altri, si socializza, le nostre analisi, tutto ciò che ci circonda. Io la manifestazione la vedo positivamente, anche quella che facciamo qua il 9 maggio, dove ci sono sempre da 3 a 5 mila giovani, è proprio una sorta, come si dice, di reimmissione di energie e di voglia di lottare, che facendo manifestazione si ritrovano. A questo gusto dell'insieme. Pertanto anche la manifestazione di Libera non è un semplice rituale. Io ci sono stato molte volte e oltre alla ritualità vedo che rimane sempre qualche cenno, qualche traccia dall'avere partecipato.